Cosa faresti se fossi il ministro dell'innovazione italiano?
Ciao, io sono Camilla.
E io sono Ines.
Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
Come ormai sapete, il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano e speriamo soprattutto che queste storie vi aiutino a sognare in grande.
Questa settimana siamo felici di aver intervistato nuovamente Nicolò Maisto, il co-founder e CEO di Faceit, una piattaforma di gaming online, di esports, come ci racconterà, con una community di oltre 22 milioni di utenti. Prima di iniziare vogliamo ringraziare il nostro sponsor, Smart Future Academy, un'associazione con la quale siamo molto felici di collaborare. Smart Future Academy nasce dal desiderio di aiutare i giovani a trovare una risposta alla fatidica domanda «Cosa vuoi fare da grande?» attraverso il contatto con figure di professionisti in grado di trasmettere la propria passione grazie al racconto della propria attività e percorso formativo.
Insomma, come noi, Smart Future Academy punta ad aiutare i giovani a trovare la loro strada attraverso storie di successo e creando un dialogo tra il mondo della scuola ed il mondo del lavoro, con l'obiettivo di rendere consapevoli i ragazzi di come sia raggiungibile la realizzazione personale attraverso impegno ed dedizione, ma anche con fiducia e divertimento. E tra poco vi parleremo della loro nuova iniziativa Smart Future Orienta. Nicolò è stato il primo ospite in assoluto nel nostro podcast e con lui vogliamo celebrare lo straordinario traguardo di Faceit, recentemente acquisita da Savvy Games per $500 miliardi e la sua successiva fusione da $1.5 miliardi con ESL Gaming.
In questo episodio Nicolò ci parla dell'attitudine e della mentalità necessarie per lanciare un progetto imprenditoriale ambizioso, fare fundraising con i venture capital e crescere più velocemente possibile. Per Nicolò, ogni volta che raggiunge un obiettivo, è già il momento di guardare al traguardo successivo.
Faceit ha il cuore italiano, ma è nata e cresciuta a Londra. Infatti abbiamo chiesto a Nicolò cosa deve cambiare in Italia per assistere anche nel nostro paese a storie di successo come quella di cui è stato protagonista. Ascoltiamo la sua storia. Ciao Nicolò e ben ritrovato su Made It. Lo avevamo detto a Raffaele Terrone che saresti stato il prossimo ospite a tornare su Made It ed eccoci qui. Dopo essere stato il nostro primo ospite del podcast, ci ritroviamo per parlare di una grande milestone.
Ciao Ines, ciao Camilla.
Questa milestone di cui dobbiamo parlare è il fatto che a gennaio avete annunciato che siete stati acquisiti da Savvy Games per circa $500 miliardi e avete annunciato una fusione con il vostro competitor, ESL Gaming, anch'esso acquisito da Savvy Gaming, in un deal da $1.5 miliardi, uno dei deal più importanti nel mondo degli esports. Nella nostra prima intervista ci hai raccontato di come avevate creato e cresciuto Faceit, per cui dico a tutti di tornare ad ascoltare il nostro episodio numero 1 dove parliamo con Nicolò. Ti vogliamo chiedere che ovviamente quando si crea una società è importante pensare a quale sarà una possibile exit per gli investitori, perché ovviamente soprattutto se uno ha degli investitori nella società, bisogna pensare a come passare a una fase 2. Se tu ripensi a quel non molto lontano 2011, avresti mai pensato di arrivare a un traguardo come questo? Stavate costruendo per arrivare proprio qui?
Allora, secondo me, se pensare a un exit è importante se quello che stai facendo è costruire una società che vuole crescere molto in fretta e che quindi va a fare fundraising con ventures. Cioè il venture funding alla fine è visto un po' come rocket fuel. Se tu hai una 500 e ci metti dentro il combustibile per un razzo, non è un ottimo investimento, no? Continua a comprare benzina e va avanti, e se quello è il tuo obiettivo è andare a 150 km all'ora massimo, a quel punto utilizzi della benzina normale. Se utilizzi invece il combustibile da razzo, è meglio che tu abbia un razzo e che l'obiettivo sia andare sulla luna e andare a migliaia di chilometri all'ora. Ed è un po' una cosa che ho visto tanto in realtà, società che sono costruite come lifestyle businesses e che quindi sono società che vogliono come obiettivo creare un qualcosa che rimarrà nei prossimi 20 anni con lo stesso management e senza questi obiettivi di hyper growth che sono molto rischiosi, non sono obiettivi che mi chiedi nel 2011. Nel 2011 noi abbiamo pensato di chiudere almeno 4 volte nel frattempo, per cui la verità è che il rischio è molto alto. Quelle società non dovrebbero andare a cercare VC funding. Quindi a seconda di quello che vuoi costruire e di quello che stai facendo, che è il tuo obiettivo anche personale, a quel punto scegli il tipo di funding, e se il tipo di funding che scegli è un funding da venture capital, a quel punto è fondamentale pensare a un exit, perché quello che stai dicendo praticamente ai tuoi investitori è che capisci da dove arrivano quei fondi, capisci che hanno bisogno di liquidare nei prossimi 6-8 anni a seconda della durata del fondo, e quindi capisci che serve un exit. E a quel punto ci devi pensare fin da subito, che sia una potenziale IPO, che sia un sale strategico nel creare anche le relazioni all'interno dell'industry, quando vedi potenziali partner, devi incominciare a capire chi è che potrebbe comprare la società, se quello è l'obiettivo, o eventualmente incominciare a pensare a come rendere la società quotabile. Ora, nel 2011 non pensavamo per forza di vendere a queste cifre o di arrivare dove siamo arrivati. Io ricordo sarà stato il 2014, facevamo intorno ai 3.000 pound al giorno di sales sulle subscription, e era una cosa che ci sembrava unica. Pensavamo, pensa se riuscissimo a durare a 3.000 pound al giorno tutto il mese, faremo 90.000 pound al mese solo di abbonamenti e arriveremo a X e saremmo profitable. Ovviamente se succedesse oggi sarebbe un disastro. Per cui la verità è che ogni volta che fai un passo avanti poi pensi a quello dopo. Noi abbiamo sempre avuto in testa di crescere il più velocemente possibile e non avevamo intenzione di costruire un lifestyle business, che poi nelle scelte anche rispetto a quella che era la competizione ai tempi o altre società che operavano nel settore, è una scelta parzialmente diversa rispetto ad alcune di loro, che ci ha permesso di pensare più a quella che era la crescita futura nel lungo termine che ai profitti nel breve. Io ricordo mio padre, ogni volta che mi vede mi chiedeva quando è che saremmo diventati profitable, e la mia risposta era mai, che gli dava un attimo di incertezza, ma è un po' il modo di operare, nel senso che pensiamo a quello che è il valore della società nel lungo e non è massimizzare i profitti oggi.
E se parliamo di questa acquisizione, ci puoi raccontare com'è nata e se stavate voi cercando un compratore, se hanno cercato loro voi, come avete vissuto poi questa fase 2 di comunque fare questo grande merger con ESL Gaming, che opera più o meno nel vostro stesso spazio, quindi organizzano anche loro giochi per esports, però sia Faceit che ESL hanno delle competenze molto specifiche, quindi è un'ottima opportunità di dominare questo mondo.
Sì, esatto, siamo estremamente complementari. Come è nato tutto questo è che sono anni ormai che con Ralph, uno dei founder di ESL, stiamo cercando un modo di lavorare insieme, perché noi siamo molto forti sulla parte di tecnologia, mentre ESL è by far il leader per quanto riguarda tutti gli eventi e i contenuti su eSports. Sono tanti anni che stiamo cercando di trovare un modo, anche inizialmente commercially speaking, quindi su una base commerciale, non per forza come stessa società o dopo una fusione, di lavorare insieme. E quello che è successo è che poco dopo la pandemia, quindi quando è iniziata la pandemia nel 2020, avevamo visto un'opportunità dopo, diciamo, il primo mese, mese e mezzo di firefighting e cercare di risolvere problemi, production che non funzionavano o altro. Abbiamo visto un po' un'opportunità, abbiamo cercato di capire dove sarebbe andata l'industry con l'effetto della pandemia e quello che sarebbe servito all'industria nel giro di qualche anno. E quello che abbiamo visto era che quello che serviva era un partner di riferimento affidabile che facesse da piattaforma per tutto questo network. Quindi quello che abbiamo visto è che l'industria è troppo frammentata, specialmente sul vertical di esports puro, diciamo, e serviva più massa e più servizi complementari, non tanti player che facessero un pezzettino piccolo. Quindi tutto quello di cui avevamo parlato con ESL negli anni diventava sempre più rilevante. Ne abbiamo iniziato a parlare col management di ESL ai tempi, che abbiamo scoperto avere una visione molto simile a quella che avevamo noi, e quindi abbiamo visto questa opportunità di dire ok, prendiamo dal male della pandemia l'opportunità che ci porta, e magari è la volta buona che riusciamo a effettivamente creare questa complementarità fra le due società. Abbiamo quindi lavorato su un piano per fare questa fusione e andare public insieme, quindi fare un IPO, quotarci. Abbiamo iniziato quel processo. Durante il processo si è presentata l'opportunità di lavorare con Savvy Gaming, che è il motivo per cui alla fine abbiamo deciso di lavorare con loro. Per cui a metà processo, quando è arrivata questa opportunità, abbiamo pensato alle due diverse opzioni, quindi quotarci e incominciare a rincorrere i risultati ogni trimestre, guardando appunto alla profitability trimestrale, rispetto invece a un progetto più a lungo termine con un funding simile o superiore che guardasse a quelli che sono i benefici a lungo termine rispetto a invece la profitability trimestrale. E fra i due pensiamo che, siccome l'industria, soprattutto a livello di esports, è ancora molto giovane, sia importante pensare più a lungo termine rispetto al breve termine.
Quindi c'è stata tantissima, diciamo, intenzione nell'arrivare a questo traguardo. Non è una cosa che, diciamo, vi è piovuta dal cielo, quando spesso si pensa che, insomma, che arrivi una lettera dicendo vi vogliamo comprare a 500 milioni di dollari. Però ovviamente, ripeto, c'è tanta intenzione dall'inizio di costruire qualcosa che possa arrivare a questo traguardo. E secondo te, ci hai parlato un po' della tecnologia, ma cosa ha permesso a Faceit di eccellere e appunto arrivare a questo traguardo?
Il lavoro che c'è dietro a tutto questo è tanto. Quando penso a quello che serve, la risposta è una, che è la fortuna. Serve tanta fortuna, perché purtroppo non basta il lavoro, ma quello che so è che per essere fortunato di solito devi lavorare veramente tanto, per cui alla fine quello che ci ha permesso di eccellere sono un mix di team, l'industria in cui lavoriamo e a cui siamo estremamente appassionati, e la fortuna che abbiamo avuto nel tempo. Poi sai, più volte provi, se provi a lanciare una pallina all'interno di un bicchiere a 10 metri di distanza e ci provi una volta, le probabilità che tu ce la faccia e che quindi sia fortunato sono x%. Se tu riesci a provare tantissime volte, prima o poi sarai anche fortunato. Per cui la fortuna alla fine aiuta chi lavora, e chi lavora tanto e si impegna. Per cui alla fine penso che sia principalmente quello. Tanto lavoro, il team che abbiamo, l'industria che abbiamo scelto e un pizzico di fortuna quando serviva.
Assolutamente, non c'è niente di più importante di provarci, continuare a provare per, diciamo, come dici tu, essere fortunati. Facciamo una piccola pausa per parlarvi di Smart Future Orienta, la nuovissima piattaforma dell'orientamento nata dall'esperienza di Smart Future Academy. Smart Future Orienta è la piattaforma dove tutte le aziende italiane hanno finalmente la possibilità di dare il proprio contributo alla formazione dei giovani, proponendo i propri progetti di stage, orientamento e alternanza, così da facilitare ai giovani italiani il primo passo verso il mondo del lavoro.
Se sei un imprenditore, un manager o semplicemente lavori in un'azienda pubblica, privata o un ente di formazione che pensi possa aiutare i giovani a fare il primo passo nel mondo del lavoro, ascolta bene. Andando sul sito www.smartfutureorienta.it e utilizzando il codice MADEIT, ti potrai iscrivere gratuitamente con pochi semplici passaggi e caricare le tue proposte di stage, orientamento o alternanza per gli studenti insieme a tutti i tuoi contenuti, testi, immagini, video. Darai così un contributo straordinario alla loro crescita e a quella della tua azienda. Tutti i dettagli anche nelle nostre show notes.
Invece ti volevamo chiedere cosa significa questo deal per Faceit, per l'azienda, ma anche a livello personale per te come founder e CEO, quando, cioè, arrivare a un traguardo del genere, cosa hai provato?
Beh, la verità è che, come dicevo prima, ogni volta che c'è un traguardo poi ne hai già uno pronto dopo, per cui non fai neanche in tempo a celebrare il fatto che hai raggiunto un traguardo, che già stai pensando a quello che devi fare dopo. Per cui la verità è che per Faceit quello che significa, e in generale per il gruppo ESL Faceit, è che possiamo alzare la barra, fare uno step up a livello di qualità e di investimenti con un backing serio, guardando degli obiettivi che sono estremamente ambiziosi, che finalmente hanno un funding adeguato e con una visione che possiamo prendere a lungo termine, che quindi è una visione che possa avere un impatto sui nostri consumatori, sui nostri giocatori, i nostri partner, i publisher, che è una visione, again, estremamente ambiziosa e estremamente di lungo termine. Per me invece, come founder, significa tanto lavoro. Per cui la verità è che già prima, direi, già mentre stavamo firmando il contratto di vendita, stavamo pensando a quello che è il dopo e quello che sono gli obiettivi che abbiamo.
Certo, perché uno quando legge exit 500 milioni di dollari pensa, ecco, perfetto, adesso si comprerà una casa ai Caraibi e passerà il resto della sua vita a mangiare mango e cocchi sulla spiaggia, ma in realtà assolutamente no, perché rimarrai così o della nuova società ESL Faceit Group, quindi ovviamente devi continuare a portare avanti l'azienda, farla crescere sempre di più. Quali sono i tuoi obiettivi in questo nuovo ruolo?
L'obiettivo è quello di creare più valore possibile per i giochi con cui lavoriamo, per i consumatori, quindi i nostri giocatori, e per i brand che si affidano a noi. Per cui quello che stiamo cercando di creare ed è il motivo per cui diciamo sempre che è un po' un game changer per l'industry, è un champion che possa lavorare a 360 gradi nell'industry e che possa lavorare con giochi che sono a diversi stage del loro life cycle, quindi che sia il gioco che sta lanciando a cui possiamo dare i tool che servono per rendere il gioco più competitivo e più engaging, al gioco che è già stabilito, che ha già milioni di utenti e che ha bisogno di qualcosa di diverso a quel punto, che sono gli eventi di scala che fa l'ESL, sono creare una community intorno al gioco e un ecosistema competitivo intorno al gioco. E noi adesso, grazie a questa fusione, abbiamo la possibilità di dare tutti questi tool ai game developer e portarli praticamente dall'inizio, quindi dallo sviluppo del gioco, alla fine, che è il momento in cui si spera sarà un gioco estremamente di successo con milioni di giocatori.
Infatti abbiamo letto, c'era molto hype su questa idea che potesse veramente cambiare il mondo degli esports venendo insieme e creando tutte queste nuove opportunità sia per i developer che per i giocatori. Quindi ti volevo chiedere in generale come ci siamo parlati 2 anni fa e ci avevi parlato un po' del mondo degli esports, come è evoluto in questi ultimi 2 anni? Immagino che la pandemia gli abbia dato molta forza, abbiamo visto tante persone iniziare anche a giocare di più o comunque ad avvicinarsi al mondo del gaming. E una domanda correlata: secondo te ci sono ancora o ci sono opportunità in questo mondo per ragazzi che pensano di lanciare una startup?
Come dicevi, la pandemia ha avuto un impatto devastante sull'esport e noi lo dividiamo in 3 quando lo analizziamo e vediamo un impatto a breve che ha fatto fallire tante iniziative. Quello che è successo è che di colpo tutti i business model che avevano bisogno di sponsorship per società, diciamo, che non erano ancora molto stabili, il mercato delle sponsorship e dell'advertising si è fermato di colpo e quindi tanti business model che erano completamente dipendenti da quello hanno avuto problemi. L'altra cosa che è successa però è che, come dicevi, tantissimi hanno iniziato a giocare, quindi i numeri a livello operativo, il numero di persone che guardano show di esports, il numero di persone che gioca ai videogiochi e giù di lì ha subito un'accelerazione molto veloce. E la terza cosa che è successa è che tanti brand e tante società che ancora non capivano bene se volevano investire in esports, se era qualcosa che dovevano guardare, si sono ritrovate quando nell'aprile 2020 non c'era niente da guardare se non Netflix o un torneo di esports, che hanno capito che non avevano molta scelta, non stava loro scegliere se investirci, se volevano raggiungere questo tipo di consumatori dovevano investirci. Quindi nel breve c'è stato un rallentamento, tanti business model che sono falliti, società che per via della pandemia hanno un po' perso il loro posizionamento storico e non sono riusciti a sopravvivere. E poi dall'altra, nel medio-lungo termine, un effetto estremamente positivo che ha portato a un inflection point, cioè tanti brand che incominciano a guardare nel momento in cui si era aperto il mercato delle sponsorship, abbiamo visto tantissima domanda per investire nel nostro vertical e in generale una crescita molto significativa a livello dei giocatori. Per quanto riguarda invece l'opportunità, alla fine di opportunità secondo me in gaming ce ne sono sempre, perché è un settore che si muove talmente velocemente, c'è sempre qualcosa di nuovo. E il nuovo non è per forza qualcosa che viene dal player, dall'incumbent che è rimasto che è nell'industria da anni, ma spesso e volentieri viene da piccoli team o da piccoli developer che innovano e fanno qualcosa di completamente nuovo. Per cui opportunità secondo me in gaming ce ne sono sempre e ce ne saranno sempre finché si muove così velocemente.
Se dovessi dare consiglio, so che il gaming è un mondo molto attraente per tanti ragazzi ed è un mondo che, appunto, come ci hai raccontato, sta crescendo tantissimo. Poi abbiamo visto anche, insomma, tutto un altro filone con Facebook che investe nel metaverso, quindi mi sembra che questo mondo diventerà sempre più rilevante. Che consigli daresti a ragazzi che vogliono avvicinarsi a questo mondo? Ci sono delle skills particolarmente importanti? Ci sono tipi di lavoro che magari cercate da Faceit che non si trovano molto facilmente?
Allora, è difficile, nel senso che poi dipende da quello che qualcuno vuole fare. Se qualcuno vuole fare l'employee e non prendersi rischi, a quel punto il mio consiglio è studiare ingegneria, fare un percorso normale di studi e poi entrare in un'industria per cui è una passione ma non si vuole prendere il rischio. Se qualcuno invece ha un'indole più imprenditoriale e apprezza il rischio, a quel punto è difficile. Cioè, quello che posso consigliare è di trovare qualcosa a cui sono estremamente appassionati, perché la verità è che l'unico modo per sopravvivere così a lungo è la passione, e se no ci sono talmente tante difficoltà nel path normale di un imprenditore che prima o poi lasci perdere. E trovare qualcosa che amano fare e partire da lì, quello è un po' l'unico consiglio che mi sento di dare a qualcuno che vuole iniziare un'attività imprenditoriale: di non farlo per soldi, di non farlo anche perché non ce ne sono sicuramente nel breve non ce ne sono, e di farlo per passione.
E invece, riflettendo al tuo percorso da imprenditore, quali sono le lezioni più importanti che hai imparato da quando hai lasciato Faceit?
Ok, la prima l'ho già detta probabilmente, che è essere fortunati, quindi lavorare tanto per far sì di essere fra i pochi fortunati e l'importanza di quello. La seconda probabilmente è l'importanza del team, perché la verità è che senza il team che abbiamo, quello che ha fatto la differenza negli anni è veramente tanto il team, il lavoro che ha fatto il team e soprattutto l'energia che ci ha messo tutte le persone che erano nel team early on, ma anche oggi, perché alla fine serve tanto lavoro e tanta energia, che è stancante, proprio diventa un'ossessione il lavoro nel costruire un'azienda, che è bellissimo se fai qualcosa che ti appassiona, ma diventa un incubo se invece è qualcosa che fai come lavoro. Poi tante cose che all'università non ti insegnano, all'università ti preparano ad essere in un ambiente dove il rischio è moderato e a fare quello che ti viene chiesto di fare, per cui se guardi anche tutti gli esami che hai all'università ti chiedono questo è il dato 1, questo è il dato 2, qual è il dato 3, quasi come se fosse una formula che devi risolvere a livello di algebra, quando la verità è che nel mondo il dato 1 e il dato 2 non ce li hai, sono dei punti di domanda anche quelli, e se vuoi quel rischio, se vuoi diventare, alla fine, se vuoi creare un'azienda, è un rischio che ti devi prendere, lavori completamente nell'incertezza per anni ed è qualcosa a cui il sistema di educazione che abbiamo oggi non ti prepara, nel senso che alla fine con le esperienze che riesci ad arrivarci, quindi più o meno queste cose.
Infatti, parlando insomma di rischio, dello stress che si prova nel lanciare la propria azienda, nell'essere imprenditore e tutte le volte che hai l'impressione che salterà tutto, tu personalmente come gestisci questa pressione? Fai delle cose, hai dei rituali, sei una persona che invece la gestisce molto bene la pressione, delle cose che ti aiutano a tenere il sangue freddo?
La gestisco malissimo, nel senso che soprattutto quando lo stress è troppo alto dovrei prenderla con più filosofia, staccare un attimo e lasciare andare. La verità è che soprattutto se penso agli ultimi 10 anni, una cosa che ho imparato è che lo stress alla fine non è altro che continuare a pensare a un problema, e hai due tipi di problemi: hai il problema che puoi risolvere e il problema su cui hai zero impatto. Se il problema è un problema a cui zero impatto, a quel punto non ha senso pensarci. Se invece è un problema che puoi risolvere, non ha senso rimanere sveglio con gli occhi spalancati a guardare il soffitto la notte perché sei stressato da un problema che puoi risolvere. Alzati, risolvilo, fa quello che puoi per risolverlo e mitigare l'impatto che ha, vedi che lo stress va via. Quindi uno dei modi che ho trovato è guardare i problemi in faccia, non nascondermi, ti viene un po', no? Magari i numeri incominciano a scendere e a quel punto smetti di guardare le dashboard con la stessa frequenza che avevi quando i numeri salivano. La verità è che più le guardi, più cerchi di risolvere il problema, meno stress accumuli, e invece per quelli che non puoi risolvere tenerli in considerazione e cercare di andare avanti.
Direi ottimo consiglio, perché ogni tanto questi momenti possono veramente paralizzare, come dici tu, ti viene a guardare il soffitto e perdere totalmente il controllo, quindi è molto utile insomma avere, dopo 10 anni direi che hai capito bene come affrontare questo genere di cose. Invece sappiamo che anche se il founding team di Faceit è tutto italiano, la vostra sede principale è a Londra e sarebbe stato semplicemente impossibile per voi lanciare il business e crescere in Italia, ce l'avevi parlato anche nel primo episodio che abbiamo fatto, di tutte le regulations italiane che rendevano la cosa impossibile. Secondo te cosa deve cambiare in Italia perché la prossima Faceit sia italiana?
Mi aveva fatto una domanda simile a una conferenza dopo che United Ventures aveva investito nel nostro seed. Max mi aveva invitato, Massimiliano Magrini, gentilmente alla loro conferenza. Una delle domande che mi aveva fatto era: cosa faresti se fossi ministro dell'innovazione per un paio d'anni? E penso che la mia risposta fosse: darei le dimissioni, perché serve molto di più. Nel senso che alla fine quello che serve è un po' cambiare il sistema paese. Io sono convinto che ci sono dei paesi che investono sull'innovazione, hanno un sistema che investe sull'innovazione, non è una legge, due leggi, un modello di tassazione, è tutto un sistema paese che punta su quell'innovazione e pensa al futuro più che al presente. Cioè tu come paese decidi che quello che fai è che investi sugli asset che ci saranno nel futuro più che investire e cercare di spremere il più possibile gli asset che ci sono oggi nel paese, e quindi andare a tassare i consumi, andare a tassare quello che c'è oggi ma che non per forza crea il futuro. In Italia purtroppo, come in tante parti dell'Europa continentale, ci sono tanti cambi da fare, sia a livello di cultura, che è quella più difficile, la cultura del rischio, la semplificazione. Un esempio molto semplice: bisognerebbe smetterla di rendere tutto più difficile a chi fa le cose bene, per riuscire a evitare che quei due che cercano di tagliare la fila o che cercano di fare qualcosa che va contro le regole vengano beccati. Cioè questa mania, forse ne avevo parlato l'ultima volta che ci siamo sentiti, che è un po' una mania molto dell'Europa continentale, soprattutto in Italia, dove si rendono le cose molto più difficili per tutti per beccare quei due criminali e fermare quei due criminali, quando in realtà dovresti rendere tutto molto semplice per tutti, e poi quando li trovi e li usi come capro espiatorio, come esempio. Poi c'è tutto un problema di talento, sia locale, quindi riuscire a trovare talento locale, e soprattutto anche importare talento dall'estero, che è una cosa che non è proprio semplicissima, soprattutto col cuneo fiscale che c'è in Italia, anche se un po' di cose sono state fatte su quello, se non sbaglio. E poi c'è tutto un sistema, un ecosistema di exit, perché oggi vendere una società italiana è estremamente difficile, sia come mentalità, come tipo di industries che ci sono. Per cui la verità è che dovrebbero venire cambiate veramente tante cose. Poi si può iniziare in piccolo e continuare. Io non credo molto nell'economia a due velocità, quindi non credo molto nel fatto tu sei una startup e quindi ti trattiamo in maniera diversa. Sì, però poi come definisci la startup? Quando è che finisci di essere un qualcuno che innova? Ed è molto più semplice prendere e dire facciamo tabula rasa del sistema che abbiamo oggi e pensiamo a un sistema che investe sul futuro, anziché a un sistema che cerca di tenere la stabilità di oggi andando a tassare il consumo e gli asset che ci sono oggi, ma senza poi garantire un futuro al sistema paese. Poi possiamo parlarne per i prossimi due mesi volendo.
Devi tornare tu Nicolò a gestire tutto questo per il paese, adesso che hai fatto la tua
non ne sarei in grado.
E invece senti, ti faccio un'ultima domanda, adesso che comunque sono passati 10 anni da quando hai lanciato Faceit, c'è stata la exit, adesso sì, diventerai CEO, però se devi pensare ai prossimi 10 anni, 15 anni, quali sono i tuoi sogni, obiettivi?
Per ora penso a quello che devo raggiungere con la società combinata e quelli che sono gli obiettivi dei prossimi 2, 3, 4 anni che ci siamo messi, che sono estremamente ambiziosi e interessanti. Poi per quanto riguarda il lungo termine, ho sempre avuto un po' di idee, ma magari ne parliamo fra qualche anno.
Esatto, per una terza puntata, quando ricomincerai da zero magari, o no? Imprenditore, investitore?
Vediamo, nella vita non si sa mai, per cui alla fine tutti i programmi che fai in un modo o nell'altro vengono, se sei abbastanza bravo da adattarti a quelle che sono invece le cose che succedono intorno a te, poi cambiano, per cui quelli che non voglio cambiare non ne parlo finché non succedono.
Ok, quindi nessuno spoiler ci hai fatto sui tuoi futuri piani. Grazie mille Nicolò di essere tornato su Made It, grazie di averci raccontato questo enorme traguardo e spero che un minimo di celebrazioni e di sentirti molto fiero per tutto quello che avete fatto tu e il team, siete riusciti un po' anche a godervi di questo momento.
Grazie Nicolò.
Questo episodio è stato sponsorizzato da Smart Future Academy, che ha appena lanciato una nuovissima piattaforma di orientamento, Smart Future Orienta. Smart Future Orienta è la piattaforma dove tutte le aziende italiane hanno finalmente la possibilità di dare il proprio contributo alla formazione dei giovani, proponendo i propri progetti di stage, orientamento e alternanza, così da facilitare ai giovani italiani il primo passo verso il mondo del lavoro.
Smart Future Orienta è realizzato in collaborazione con le Camere di Commercio di Bologna, Brescia, Firenze, Torino, Varese e Regione Lombardia. L'iscrizione delle aziende degli studenti è totalmente gratuita utilizzando il codice MADE. Trovate tutte le informazioni su www.smartfutureorienta.it. Grazie mille di averci ascoltate e mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle o una recensione su Apple Podcast. Ci aiuta a fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori e continuate a condividere Made It con i vostri amici, colleghi, parenti.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast e su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo anche tanti contenuti esclusivi.
Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.